Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo di glueball, agglomerati di gluoni, le particelle che trasportano la forza forte. Ipotizzate a lungo e suggerite in vari esperimenti, dovrebbero finalmente essere state confermate. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ecco, live anche questa mattina, salutiamo Ferruccio, grazie di essere qui con noi, chi con me, per le glueball, grazie a chi ovviamente segue online e chi qui poi segue la registrazione offline su YouTube. Le glueball o palle di gluoni, o palle di colla, perché gluoni viene da glue, da colla, perché è il collante che tiene insieme, pare siano state veramente, finalmente osservate, in realtà ci sono state varie evidenze negli anni, però pare che ci sia questo articolo su Physics and Regulators che mostra l'esistenza di palle solo di gluoni, cioè solo di questi oggetti fatti tipo a molla, mentre le pallette sarebbero i quark. Vediamo un po' in dettaglio, e ho un'ottima scusa anche per iniziare a fare un po' di video sulla fisica nucleare, appunto del modello a quark. Poverino, è stato un po' trascurato in tutta questa serie di video sulla fisica. Salutiamo anche Antoste, Rosa Herrera e Andrea, buongiorno a tutti, e appunto vediamo un po' se dagli scontri di materia e antimateria vengono o no fuori queste nuove particelle subatomiche. Nuove sì, ma non, intendiamoci, non sono come il neutralino, sì, erano ipotizzate, si sapeva che ci dovevano essere. Se vi interessa, c'è un ottimo seminario fatto proprio 2 giorni fa da chi ha queste particelle, Discovery of a Glueball like sembra, pare, potrebbe essere un oggetto fatto su di gluoni di massa X, cioè X perché non sappiamo che è, Bester è l'acceleratore che sta in Cina, 2370 è la massa, gli astrofisici mettono le coordinate, qua la coordinata è la coordinata nel campo delle masse, e in realtà già nel Yanping Guan, già nel video, cioè nel frontespizio della prima slide, qui c'è il link, ve le potete vedere tutte, sono molto tecniche ma molto molto interessanti, e c'è tutto il succo. Essenzialmente uno quello che fa è uno scontro materia-antimateria, produce la GC, che è una particella composta da un quark e un anti-quark, charm e anti-charm. Questo un pezzo, vabbè, da gare in un gamma, ma i due gluoni poi vanno a formare questa palletta di gluon. Non c'è nulla di fisica nucleare, fisica del subnucleare, quindi è molto complicata in termini di calcoli e di stime teoriche. Salutiamo anche Davide, Gaspar e Nando, grazie a tutti. E allora vediamo un po' com'è la storia. The story so far, per parafrasare Gambassi, tante previous Lombard Star Galactica, com'è fatta? Tutta la materia che noi conosciamo è fatta di quark, lettoni, ed è tenuta insieme da i bosoni di Higgs. In più, bonus, delle figurine, è il bosone di Higgs trovato da Atlas e CMS a LHC. L'elettrone è il protone, quello di cui è fatta tutta la materia, protone e neutrone. In realtà viene via via che si è scoperta come composto in nucleo e così via, si è visto che le cose sono più complicate. E noi sappiamo appunto che ci sono tre oggetti tipo elettrone, leptoni, elettrone, muone e tauone, sono identici a parte il fatto che sono distinti tra loro e quindi devono avere, se volete, la loro controparte neutrinica, molto più leggera e senza carica. Questi oggetti qui sono coinvolti soprattutto nel decadimento nucleare, nelle interazioni deboli, e poi appunto il nucleo non è fatto di protoni e neutroni, ma ciascun neutrone e protone è fatto di tre quark, due up e un down il protone e due down e un up il neutrone. Il caffè ce l'ho, Gaspare. Sì, c'è chi ci vende un caffè, ma questo c'ho anche il caffè con la tazza di Studio Ghibli, tra l'altro, di Shun, che è un amico di Studio Ghibli. Anche qua sarebbero bastati per educazione solo l'up e il down, avremmo fatto proprio i neutroni. No, devono essere sei. Perché devono essere sei, come le sei degli oggetti di elettroni, non lo sa nessuno, però devono essere sei fino al top. E appunto quark strange abbiamo parlato più volte, perché in realtà è quello che potrebbe rientrare nel contesto di materia strana nucleare e delle strange. Quello che gioca nel creare questo oggetto di gluoni è il quark charm, lo vedremo tra pochissimo. Chi è che tiene insieme la baracca? La baracca è nel campo elettromagnetico, è tenuta insieme, o comunque le forze sono portate dal fotone, che non ha massa, ha carica 1, però porta l'informazione del campo elettromagnetico tra gli oggetti dotati di carica. Si muove alla velocità della luce perché non ha massa e tutto sommato è una cosa tranquilla. Chi è che complica molto le cose? Il gluone, perché appunto, come dice la parola glue, colla, tiene insieme i quark negli oggetti, sia nel nucleo che nelle particelle che instabili, più pesanti. Ce ne sono tanti, sono 8 per tutta una serie di combinazioni, perché hanno in realtà cariche, non una sola carica, ma tre cariche di colore, pur avendo massa zero. Il fatto che abbiano cariche di colore e complica molto le cose, rende la forza forte, appunto forte. Ma di nuovo, andiamo una volta con calma. Appunto, il quark, i tre quark formano il protone, i quark hanno massa e carica elettrica frazionaria, cioè l'elettrone ha carica 1 o meno 1, come volete, insomma 1,6 per 10 meno 19 coulomb. I quark ce l'hanno frazionaria, ma molto probabilmente nessuno riuscirà mai a osservare questo due terzi, un terzo o meno un terzo, perché appena andate a distanziarli riescono fuori altri quark e quindi non si riesce a vedere. Però il modello funziona, perché il protone è fatto di due up e un down, più due terzi fa quattro terzi, meno un terzo fa tre terzi, cioè fa uno, il protone è carico con carica 1. Questi tre oggetti qui, vedete, sono colorati. Ovviamente il colore non vuol dire assolutamente niente, se non un aiutino visivo, nel senso che il colore è associato alla radiazione elettromagnetica e quindi certi fotoni di certe frequenze portano certi colori che noi percepiamo. Qui no, però sono tre cariche, tre cose, potevano essere pure elefante, pantera e pecora, che però in analogia si mettono bene insieme, perché appunto loro le particelle devono avere carica di colore nulla, e quindi se mettete insieme blu, verde e rosso diviene bianco, e quindi è come se non ci fosse carica di colore, ma in sostanza è un modo complicato di dire che dovete avere tre oggetti differenti e tutti e tre. Questa specie di cosa ondulatoria qua sta a significare che ci sono tanti gluoni, ovviamente con diagrammi di Feynman sono quanti ne volete, e poi lì c'è un altro dipolo, che tengono insieme la baracca, appunto come la coppa. Il GIF animata da Wikipedia è fatto da due down e un up, quindi meno un terzo fa meno due terzi, più due terzi fa zero, e il neutrone non è carico. Tra l'altro il modello a quark nasceva proprio dal fatto che queste masse qui dell'up e del down sono molto vicine tra loro, le due masse sono molto vicine, e quindi poi si è ipotizzata una specie di carica di isospin, cioè dire guarda, il protone e il neutrone sono la stessa cosa, così come lo spin up e down sono molto simili. Comunque sia, vale la pena far notare che questa è una GIF animata, e quindi si vede lo scambio dei gluoni continuo che cambiano il colore, la carica di colore. Quindi non è che uno è rosso, l'altro è verde e l'altro è blu, sono tutti e tre nessuno, sempre in virtù di Heisenberg, di cui abbiamo fatto il video un paio di volte fa. E quindi in realtà è irrilevante, anche perché qui non è che se ne scambiano uno per volta, se ne scambiano infiniti virtuali con masse variabili e delini che di più non se ne può. Ma almeno di andarci tangenzialmente per arrivare appunto alla particella fatta solo di queste pallettine qua che rimbalzano con un flipper tra le pallettone. Di nuovo è un'analogia, però funziona, tutto sommato ci si può stare, basta che uno non pensa che veramente siano colorati, anche se secondo me ciascuno di noi si immagina le particelle subnucleari con un colore ben preciso, anzi vi va a descrivere, per me l'elettrone è giallo e il protone è rosso, puoi fare un po' come... ma di nuovo sono così, come Sheldon che vedeva i colori dei numeri del Big Bang Theory. Però appunto l'idea è che quando andate a mettere tre quark insieme devono essere bianchi, e l'altro modo per fare per fare un oggetto senza colore è fare un quark con un antiquark. Questi sono i cosiddetti mesoni, che sono appunto anche i pi, che è un altro modo per vedere lo scambio di particelle. Cioè uno può dire guardi, ho qui mesoni che sono quelli che tengono insieme la forza forte, il pione di Yukawa. Saluto anche Rob San Giovanni, appunto qui avete anti-blu, anti-rosso e anti-verde, e comunque sia, qui è praticamente un anti-quark, che di nuovo deve essere bianco, però potete fare anche, che ne so, un rosso e un anti-rosso, e nessuno vi verrà mai a dire niente. Tanto più che poi quello, essendo di un quark e di un anti-quark, in realtà si porta rosso, anti-rosso, verde, anti-verde e blu, anti-blu. Se però andiamo a fare le linee di forza, le linee di forza del campo elettromagnetico non ce l'ho messa perché me non è venuto in mente, ma sono personcine per bene, c'è la carica elettrica, si irraggiano proprio tipo gli assi di una ruota, se ne mettono due, in realtà non è poi tanto diverso da questa, se immaginate questa è una carica positiva elettrica e una negativa, è quasi come questo, però qui avete delle linee di forza nel caso del campo elettrico, che nel caso della forza forte non avete. Perché la forza è forte, e quindi tutte le linee di campo in realtà vengono convogliate, 99,9 quello che volete per cento, verso l'altro quark. Di nuovo, qui avete una particella e un'antiparticella, questa è fatta di quark, questa è fatta tutta di antiquark, RGB, colore neutro, queste freccettine qua sono campo, queste altre freccettine qui sono linee di campo appunto portate dai gluoni, si scambiano, e queste qui tengono insieme tutta la cosa. Queste qui sono i mesoni, cioè un quark e un antiquark, un quark e un antiquark, questo c'ha l'anticolore e quindi di nuovo è bianco, quindi voi potete fare bianco con tre, sommando i tre colori, mettendo un colore col suo anticolore. Giustamente dice Fabio che sono dipoli quelli sotto, però sono quasi dipoli nel senso che vedete che il dipolo c'ha le linee di campo, il dipolo elettrico o magnetico c'ha le linee di campo che vanno anche qui sopra. Qui non è che non sono state messe per motivi di semplicità, non sono state messe perché non ci sono, o comunque dovrei mettere mille linee qua e una che va a malapena fa questo giro qua, perché la forza è talmente forte che in realtà sono dei tubi di flusso che collegano molto molto stretto, anzi qua si potrebbero anche più licenze artistiche, in realtà è ancora più stretta. No, non ci sono come no, non posso. Sì, no, non ci sono proprio. Cioè, qui sopra non ci sono linee di forza. È un tubo strettissimo. Immagina che sono un manubrio, quelli dei culturisti. È proprio una sbarra di ferro che collega le due palle. Poi è chiaro che sono tutte costruzioni mentali, ma aiutano. Phil ti risponde alla fine delle stelle di che colore sono le stelle di neutroni. Per me sono bianche, ma quella è un'altra storia. Dove aspettare, non vado avanti, eccolo qua. Le linee di tubo, il fatto che è strano, eccetera, eccetera, è legata appunto che la forza forte, indovinate un po', è forte. Voi direte grazie tante, però appunto c'è questa questione della libertà asintotica. L'abbiamo fatto tante volte quando parlavamo dell'auspicata e plausibile incontro dell'intensità delle forze all'alta energia. Noi abbiamo, a parte la gravità, che vabbè, non ne parliamo nemmeno, le tre forze, elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte, in realtà l'intensità varia al variare dell'energia. Appunto, c'è tutto un video su questa cosa qua, vi faccio vedere le slide tra pochissimo, però se per questo istante vi fidate, LHC, dunque questi sono gel, quindi miliardi di electron volt. Ricordiamo che 10 electron volt più o meno è l'energia chimica degli elettroni atomici. MeV so è l'energia che tiene insieme queste baracche qua, siamo intorno a qualche MeV. E qui stiamo a 1000 MeV, o quindi 10 alla 9 electron volt, questo qui, e qui stiamo 10 alla 3 e al TeV, LHC più o meno sta qua come energia. E appunto via via che si sale in energia, le forze variano di intensità. La forza elettromagnetica diventa più forte, la forza nucleare debole diventa più leggermente più forte, la forza forte diventa più debole. È il cosiddetto concetto di libertà asintotica. In realtà è più facile vedere al contrario, cioè più scende l'energia, più la forza forte diventa forte per questa qua. Vediamo un attimo, sempre qualitativamente, perché la forza elettromagnetica diventa più forte via via che aumenta l'energia. L'avevamo visto, ci sono vari video, anche quello che si era rotto il computer fatto con lo smartphone e la carta. In pratica, due cariche, una positiva e una negativa, il dipolo a cui accennava anche Fabio prima, ma comunque quello che ci interessa è che la forza con cui queste vengono attratte. Forza di Coulomb, mi metto una carica qua, una lì, nessuno mi dice niente, la misuro ed è Q1 per Q2, quindi E al quadrato, diviso 4 pi greco, epsilon 0, dove epsilon 0 è l'intensità della, 1 su epsilon 0, è l'intensità della forza. Per tutto quello che facciamo noi è costante, non succede niente, però in realtà poi quando lo prende su acceleratore e comincia a far sbattere questi oggetti sempre più forte, ad esempio in uno scontro elettroni-positroni, vedete che l'intensità va diminuendo, perché in realtà quando io faccio gli scambi di Coulomb classici, la distanza è tale che io in realtà risento delle particelle virtuali che si creano lì virtualmente in virtù, perdonatemi, del principio di determinazione di Heisenberg e in virtù del fatto che voi potete violare la conservazione dell'energia per brevi istanti, delta E, delta T maggiore di H tagliato, in quel tempo lì potete fare quello che volete e quindi create tutta una serie di particelle virtuali che di nuovo farebbero niente, però loro si micropolarizzano perché pur essendo virtuali in quel submicroistante che esistono tendono a dire vabbè, io la mia particella virtuale positiva va più verso il meno e quella verso il più, e un leggero schermo, cioè l'intensità di questa carica qua è un po' schermata da questi dipoli virtuali che stanno intorno, e quindi in realtà noi a grandi distanze ne risentiamo di una cosa sempre più leggermente più debole. Via via che li avvicino, passo attraverso questo scudo di particelle virtuali i cui effetti però sono reali e l'intensità aumenta, ed è questo qua, aumento l'energia, sto forando lo scudo delle particelle virtuali e carica la forza nuda, la forza vera e propria. In realtà anche qui ci sono vari problemi, questo qui non, con i conti attuali non si unifica da 10 alla 16 GeV, ci dovrebbe essere la supersimmetria che però non si trova e anche lì varie disperazioni, abbiamo parlato tante altre volte. Però una volta che uno fa questo lavoro qua, appunto qui io vado, eccola qua, qui vado più vicino e queste qui che stanno fuori non le sento più e sento un'intensità più elevata. parole è quello di prima, la carica elettrica. Uno può anche dire, guarda, è come dire che la carica elettrica, ora ovviamente qua per confondere il nemico, il grafico è al contrario. Qui le basse energie sono alte, abbiate pazienza. Questo è dal Perkins, dall'Alzheimer, che è fatto molto molto bene tra l'altro. Questo qui sono le basse energie, quindi sono quelle che qua stavano a sinistra, e queste qui sono le alte energie. In pratica, voi state forando questo scudo, andando da questa direzione qua, 1 su 137 è l'intensità di Coulomb classica. Tutte queste particelle virtuali qua le andate via via ignorando sempre di più, via via che andate verso, avvicinate sempre di più energie più elevate. E appunto, che succede però? Quando, questa è la quantum electrodynamics, quindi campo elettromagnetico, una cosa relativamente tranquilla, degli infiniti, ma insomma relativamente tranquilla rispetto a questo che è la quantum chromodynamics, cioè la stessa cosa, però non c'è la carica elettrica e basta, ma c'è la carica di colore, sono tre, eppure non abeliana, che vedremo che vuol dire tra poco, e quindi avete le stesse coppie più o meno virtuali, ma con i gluoni. Vedete, qui c'è questa molla qua, e vedremo perché è disegnata tipo una molla, con coppie virtuali di quark-antiquark, invece appunto dei fotoni virtuali e coppie elettrone-positrone. Tanto per dirne una, il fatto che qui potete creare praticamente solo elettrone-positrone, qui potete creare questo mondo, complicare cose molto di più, ma in realtà la cosa complicata è che via via che andate ad alte energie diventa più alta l'intensità. Vedete già qui le coppie gluoni, sono queste nuvolette qui di molle, fatta solo di molle, di mollette, che sono anche presenti, però è al contrario, cioè quando voi state a grande distanza, quando state ad alta grande distanza, la forza nucleare è forte e via via che andate a basse distanze, i gluoni, questi qui, si comportano appunto proprio come molle elastiche. La vostra molla, se sta alla distanza di riposo, che in questo caso potete immaginare molto piccola, Heisenberg, quello che vi pare, però è molto piccola, non esercita nessuna forza. Via via che prendete questa molla e andate a stiracchiarla, stiracchiarla, stiracchiarla sempre più, quella vi richiama sempre più forte, per quello che di solito credo, Comunque, io, per quello che io mi immagino, è questo affare qui è mostrato come una molla. Più andate a stiracchiare, quindi a basse energie, la molla la tirate, perché a grassa energia vuol dire lontano, più la molla si stiracchia, e quindi andate ad avere un'intensità, una costante di accoppiamento molto più forte. Appunto, qui vale più o meno 1 rispetto a 1 su 137, c'è cioè un fattore 100. Questo vuol dire che quando andate a fare i conti è infinitamente più complicato, perché qui, se volete, la somma, i conti convergono rapidamente, qui no. Ed è questo qua appunto il tubo di flusso. Di nuovo, sempre a Fabio, vedi, qua è il tubo di flusso, che è proprio un manubrio che tiene insieme il quark e l'antiquark, questo è sempre l'Alzheimer, ed è simile, sì, analogo sì, ma diverso rispetto all'elettrone positrone. Di nuovo, anche qua, tu l'elettrone e il positrone li puoi allontanare, tu puoi anche allontanare il quark e l'antiquark, come si fa sugli acceleratori, ma vengono cose un po' diverse. Qui appunto il campo, il quark-antiquark color field, qui ci sono i gluoni che sono colorati, il va come R, cioè aumenta al crescere della distanza, mentre qui diminuisce con 1 su R, quindi diminuisce al crescere della distanza. Ed eccolo qua, tu vai ad allontanare questo quark, questo antiquark, tiri, 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 la forza, l'intensità sale, 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 finché tutte le particelle virtuali dicono: ma sai che c'è? Tu mi hai dato talmente tanta energia che io ho l'energia sufficiente per creare una coppia quark-antiquark reale. E quindi via via che andate a creare la coppia quark-antiquark reale, quella si crea, e quindi non è virtuale, è reale, e vi ritrovate due coppie. Sì, è come la teoria di Yukawa, è a livello più alto, questa è la teoria subatomica, subparticellare. E quindi avete un jet, cioè in realtà l'energia è talmente tanta che non è che ne create due, ne create tantissime, avete un jet di particelle, poi andate a separare il quark e l'antiquark, per questo che non si riesce mai a vedere la carica frazionaria, perché appena vi ritrovate nuovi oggetti, nuove particelle. E questo praticamente era fino a qualche anno fa. In realtà i teorici avevano detto: guardate che noi non abbiamo mai detto che debbano essere tre o due, noi quello che abbiamo sempre detto è che la carica di colore deve essere zero. Quindi non è detto che debbano essere tre particelle come nei protoni e neutroni o nelle varie risonanze, o colore anticolore come nei mesoni, ma possono essere anche altri oggetti. Appunto, avevano già teorizzato, calcolato anche con quella che si chiama la QCD sul reticolo, cioè quantum chromodynamics sul reticolo, sia simulata al calcolatore perché il conto analitico non si riesce a fare, e dice guardate che ci devono essere anche tetraquark, pentaquark e anche gluon. Quindi da quel punto di vista nessuno, non è una scoperta rivoluzionaria, è una cosa attesa che si era cercata abbastanza nota. Per arrivare alle gluon, che sono l'ultima aggiunta osservata, prima sono stati osservati tetraquark, appunto quattro quark. Interessante che questi sono quasi stabili, uno zinzino in più e questi oggetti potevano essere stabili, in realtà sono instabili. Vedete anche qui ci deve essere carica di colore nullo, quindi anche qua colore anticolore, in questo caso qui del disegno sono due quark charm, un antiquark up e un antiquark down, però ce ne sono tante, perché appunto c'era beauty anti up, anti down, ce ne sono tantissimi. Sono stati osservati su da LHCb e da Bell. Ad esempio questa qui è un articolo del 2022, mi ricordo, su Nature, e anche open source, quindi se volete open access, se volete lo potete andare a beccare. E appunto questa qui è la massa, 3900 MeV, 3 GeV e MeV, quasi 4 GeV. L'abstract, l'articolo qui si capisce abbastanza rispetto anche ad altri. La quantum chromodynamics, cioè la teoria della forza forte, descrive l'interazione dei quark gluoni colorati e la formazione della materia adronica, appunto gli adroni, quelli che noi vediamo, protoni, neutroni e così via. La materia adronica convenzionale consiste di barioni, quelli che fanno che portano la forza, fatti rispettivamente di tre quark e una coppia quark-antiquark, però gli stati esotici con oggetti più strambi ci sono, e l'abbiamo fatto, ed eccoli qua. E appunto questo è quello genuino, charm-anti-charm, up-anti-down. Questo è...
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media and Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Meno genuino, ma quello che stava nella figura questa qua, charm, anti-up, anti-down, quasi molecolare, nel senso che questi due oggetti si stanno allontanando leggermente, è una protomolecola di due mesoni, cioè questo potete vederlo come un mesone e quest'altro come un mesone, e idem quest'altro. Cioè, ce ne sono tantissime di queste particelle e è interessante studiarle perché appunto mostrano l'accordo tra teoria e dati sperimentali e come appunto funziona la forza forte nei contesti dove non si riesce ad arrivare. Questo qui è il calcolo appunto sulla QCD sul reticolo, vedete qui sono i quattro quark e questa qui sono i tubi di forza che tengono insieme la baracca. In realtà qui è evidenziato come particelle che appunto di gluoni che tengono insieme questi quattro quark. Appunto, tanto vale citare anche Bell che sta al Keck, che è della Tsukuba, a nord di Tokyo. E in pratica il Keck è il centro di fisica delle alte energie, è quello che poi gestisce anche il cambio Kanto, gestisce il fascio di neutrini da Tokyo alla miniera di Kamioka, che è nel sud-ovest del Giappone. Hanno sempre fatto la fisica del B con collisori materia antimateria e più e meno. Se vi interessa e vi volete fare del male fisico, c'è un libro che è la fisica della B-Factory, cioè un acceleratore che è costruito e studiato apposta per produrre queste particelle B maiuscolo, non sono i quark B minuscolo, che è fondamentale in realtà per una cosa di cui abbiamo parlato poco, che è di CP, perché con le B si vede molto meglio la violazione di CP. Abbiamo fatto la violazione di parità, ma manca ancora quella di CP perché è più complicata. Però dove volevo porre l'enfasi sono due cose. Una è che è su Archive, quindi se lo cercate su Archive si scarica tutto gratuitamente questo libro qua, e due che è un mostro di 928 pagine, quindi c'è tutto di più sulla fisica delle B. L'altra cosa che ho trovato buffa è che c'è la prefazione da parte di Kobayashi e Maskawa, che appunto hanno vinto il Nobel per la Kabibbo Kobayashi Maskawa Mixing Matrix, e quindi di nuovo occasione per ricordare che lì fu un furto con scasso in cui il Nobel fu rubato a Kabibbo, perché è il primo che aveva postulato questa matrice di mixing the quark. Kobayashi Maskawa l'avevano generalizzata a 3x3, Kabibbo 2x2, furto con scasso, dovuto a Gell-Mann, tra l'altro, che è quello che tra l'altro aveva inventato i quark. Se no, ben non sei potente. Kobayashi e Maskawa. La cosa divertente è che è molto giapponese, che Maskawa è il direttore dell'istituto di Kobayashi Maskawa per origine delle particelle dell'universo. Questa è una cosa molto giapponese, però cioè va bene tutto, ma che tu sei il direttore dell'istituto che si chiama come te stesso e che sei ancora vivo, che vedevo. Non a me, di nuovo, io mi accontento di poco, ma questa cosa ha fatto molto ridere perché è molto. Cioè dice facciamo istituti in onore di questi qui che appunto sono ancora vivi, va bene, chi ci mettiamo come direttore, quello che si chiama come l'istituto, va bene, ma va bene così. Comunque si arriva ai 30 quark, che possono essere anche 5, di nuovo il gioco è sempre quello, 3 RGB bianco e poi quark anti-quark, nessun problema. Quindi può essere in un palloccolo da 5 o in un palloccolo e un altro tipo molecolare, appunto mesone, le particelle di Yukawa, che aveva postulato appunto come particella mediatrice della forza forte, e poi il quark in questo oggetto, quindi una specie di molecola tra appunto il ladrone e il mesone. E questo è legato al fatto, ma oggi siamo già a mezz'ora, non si può fare, il fatto che appunto questi sono oggetti colorati, che la forza è diversa come caratteristiche da quella elettromagnetica, e quindi potete fare cose, mettere insieme il portatore della forza con l'oggetto che subisce la forza. È come se voi qui aveste un elettrone che fa una molecola col fotone. Questa cosa nel campo elettromagnetico non si può fare, mentre con le cose di colore si può fare, infatti è i pentaquark, anche questi osservati all'HCB. L'HCB è uno degli esperimenti al CERN, oltre ad Atlas, Alice e CMS. Due di questi CMS sono famosi perché hanno scoperto l'X, ma in realtà l'HCB zitto sta facendo un sacco di misure di altissima precisione e raffinatissime proprio su queste strutture della materia, che non saranno altisonanti come l'X, però sono appunto molto molto importanti. Appunto, loro pure hanno trovato il pentaquark. Questo è il famoso diagramma, uno dei tanti diagrammi di Feynman. Si parte da un bottom-up down, computer down, sembra una risonanza carica zero. Questa qui sono i quark con le linee di forza. C'è una W che ti fa decadere un pezzo, produce i caoni, che sono un'altra cosa interessantissima, diciamo un'altra volta. Comunque sia, loro vedono questa risonanza pentaquark con lo char, col charm, carica positivamente, che è questo oggetto. Quindi osservano i pentaquark, altri articoli, è interessantissimo, e infatti questo è l'articolo anche qua del 2015, osservazione della risonanza dalla JPC, fatta di charm e anti-charm, consistente col decadimento in pentaquark. Questi sono i diagrammi di Feynman di prima, loro dicono: guardate, questa cosa qui che noi vediamo qui su LHCB con questo picco qui, ed è diversa per le 50 pagine di articolo da questa qua, che in realtà è una semplice blanda di cui non ce ne frega niente. E poi appunto va in una GPC, charm anti-charm. Qui secondo me c'è un errore, vedete se lo vedete, e poi tanto tra poco vi do la soluzione. Secondo me in una di queste tre figure c'è un piccolo errore, tratto presa da un sito istituzionale straniero, non italiano. Comunque sì, allora dice adesso, la glue ball è una palla fatta solo di queste molle qua, dei gluoni. Allora lui dice, guardate, il barione, ossia l'adrone, ossia l'oggetto, il neutrone, quello che volete, è fatto di 3, ha carica nulla, carica di colore nulla, i gluoni sono quelli che tengono insieme tutta la baracca, questi qui appunto sono insieme, il mesone è fatto da un quark e un antiquark, anche qua tengono insieme tutta la baracca, però non c'è scritto da nessuna parte che io debba averci per forza i quark di valenza, insomma i quark. Potrei anche fare solo una mappazza di analogo di fotoni, cioè di gluoni. Ricordiamolo, è la prima perché un analogo di fotoni, che però appunto i fotoni lì, e ognuno se ne va per conto suo perché hanno carica nulla, non hanno niente, e dice, per quello che tra l'altro i vari colori si sovrappongono, è per questo che le onde radio, il wifi, la radiazione elettromagnetica, nessuno interagisce con niente nei fotoni, sono persone molto che stanno per bene e non si rompono le scatole. I gluoni no, siccome hanno carica di colori possono interagire con altri gluoni, deve essere colorless, esatto. E quindi questa qui è la glue. Infatti io sono rimasto abbastanza stupito, basito F4, che in realtà questa qua non può esistere, non può essere due blu, e io con Photoshop gli ho cambiato il colore, gli ho fatto invert, certo forse l'hanno fatto perché non si vedeva niente così, però resta il fatto che il mesone deve essere coppia quark anti-quark, ma sono quelle cose che ti lasciano spiazzata e poi dici, boh, allora non ci ho capito niente, in realtà no, proprio sbagliata questa. Rax, ti rispondo sempre alla fine, e appunto vediamo la glue ball. appunto vabbè, avrei dovuto dirlo prima, comunque è un vettore bosone, è un bosone vettore, ha uno spin di 1 e siccome non ha massa in realtà come il neutrino ha solo due polarizzazioni invece che 3, insomma è una cosa abbastanza complicata da gestire. Però chi fa questa cosa nella vita la fa, cioè chi fa la famigerata QCD quantum chromodynamics in analogia con la quantum cromodinamica quantistica, con la elettrodinamica quantistica, sul reticolo, la griglia e la griglia dello spazio-tempo. È una griglia quadridimensionale in cui su ogni asse, cioè x, y, z, t, è andata a simulare tutte le interazioni col calcolatore, perché appunto numericamente non si riesce a fare perché la forza forte è forte, appunto, è 1 e quindi dovete sommare infiniti termini. C'è gente che lo fa, oramai i calcolatori lo fanno, e alla fine ti dicono, guarda, noi abbiamo fatto questa cosa negli ultimi 15 anni, ti prediciamo questi oggetti qui. Ognuna di queste lineette qui è una gru, niente di catastrofico, niente di stratosferico, però è bello ritrovarle. Tra l'altro ci sono due livelli di spin, più meno più, zero, la parità, insomma, è una cosa abbastanza complicata, ognuno con una massa differente. Ci sono vari articoli, questa è presa sempre dalla slide che ho citato all'inizio, ognuno ha una sua massa, in realtà ci sono vari conti eccetera eccetera, ma vedete le masse stanno intorno al GeV e queste sono quelle attese. Il famigerato articolo che arriva adesso, in realtà ci sono state varie osservazioni e vari articoli su queste globule, ma pazze appunto di gluoni solamente, in cui dice noi fino adesso abbiamo determinato, fino adesso non era chiarissimo, abbiamo determinato i numeri quantici di questa particella che ha massa 2370, 2 GeV e 3, spin e parità, avendo determinato questo a partire dalla JPC, che è charm anti-charm, che decade in due caoni, un fotone e un'altra particella eta, e diciamo che l'abbiamo osservata, questa è la sostanza. Credo che siano degli abstract più compatti e incomprensibili, se uno non è esperto, che abbiamo mai trattato. Lo metto solo per far vedere che poi ci sono anche abstract, insomma, sono molto, molto... È vero che Physical Review Letters, più di 4 pagine, non te le dà. Poi, soprattutto nelle supplemental information. È anche un editor suggestion, perché è figa. Sono 2000 persone, collaborazione Best 3, ci ha messo anche abbastanza perché alla fine è uscita a maggio da dicembre. Comunque sia, lui dice data di questo, vabbè, queste sono 10 alla, non so perché l'ho scritto così, comunque un milione, quindi sono 10 miliardi di eventi di JPC. Quindi noi abbiamo prodotto 10 miliardi di JPC, li abbiamo fatti, abbiamo cercato il decadimento di questa JPC in questo tipo di decadimento qui, e siamo andati a cercare a trovare, qui dice con la griglia 500 sprescato, ma anche a setacciare finché non abbiamo trovato questo oggetto qua. Troviamo la massa della 2770, che in realtà non è 2770 ma 2395, però c'è un errore statistico e un errore sistematico. Vabbè, questa è la massa e questa è la grandezza, perché le particelle che sono instabili, di nuovo, in virtù del principio di determinazione di Heisenberg, se tu sei instabile e muori dopo un certo tempo t, allora la tua massa non è l'energia, che è la stessa cosa, non sono fissate, e quindi hai una panzosità, una cicciosità legata al fatto che appunto delta E per delta t, delta E è questo che decadi, è maggiore da Catagliato, Heisenberg, eccetera. Con tutta una serie di decadimenti che vi risparmio, però l'abbiamo visto, tesori cari, perché la significanza statistica è 11 sigma. Di solito il sigma è quanta è la probabilità che sia una cosa casuale. Con 5 sigma si dichiara la scoperta, perché è meno dell'1 per 100.000, mi pare. 1-2 sigma niente, 3 sigma sarebbe 1 per 1000, ma in realtà non basta. Fine parità viene determinato come 0 meno più per la prima volta, e quindi questo qui dice non è che siamo sicuri, però guarda caso la massa e lo spin di questo oggetto qua sono consistenti con le predizioni della globule, della palla di gluoni più leggera, pseudoscalare, perché non è uno scalare, l'abbiamo visto, i pseudoscalari sono quelli che cambiano segno per la parità. E anche qua nell'introduzione si riesce ad arrivare al primo poi dopo si segue, ma insomma è molto contatto. Il punto è che troveremo un'altra volta è la proprietà non abeliana della quantum thermodynamics. La non abelianità è che A per B non è B per A. L'abbiamo visto nei commutatori della meccanica quantistica, ma anche quando andate a fare le forze fondamentali, se A per B non è B per A, avete tutte altre caratteristiche, appunto, tra le varie cose viene fuori che devono venire fuori questi oggetti che chiamiamo colori e tutta una serie di oggetti strani, che sono oltre i mesoni convenzionali, i barioni di Quark Model. Però non è la nuova, non è nuova fisica, questo vale la pena di enfatizzarlo. Però questa qui è una particella unica formata dall'interazione dei bosoni di Gauge tra loro stessi, il conto sull'Lattice QCD e vengono questi numeri qua, e quindi noi ci siamo messi qui e l'abbiamo trovata. Di nuovo le slide, collisore elettroni-positroni, che è quello più pulito in assoluto, il LINAC è l'acceleratore lineare per iniettare due anelli, energie non sono altissime, siamo al JEB, quindi mille volte più basse dell'HC, ma di nuovo, visto che è una collisione materia-antimateria, è una collisione molto molto pulita e potete produrre tutte queste particelle senza tutta la sozzeria degli adroni, che però vi serve per cercare le altre energie, quindi insomma, perché se fate con gli elettroni non potete fare energie troppo elevate perché irradiano per sincrotrone. Ricordiamo sempre però che grazie a Bruno Tusche che la prima collisione è stata fatta da ADA ed è ai Laboratori Nazionali di Frascati, e si può vedere, questo qui è il primo collisore di materia antimateria appunto degli anni 50. Questo ha dato in là a tutti i collisori elettroni-positroni. C'è tutto un video di Tusche che spiega questa cosa qua, un genio, poveraccio, purtroppo beveva troppo, quindi è morto giovane di cirrosi epatica. Ha dato origine appunto a tutta la serie a Frascati, di cui c'è Adone e Daphne, quelli al CERN, tutti collette del CERN, e poi l'HC però con gli elettroni perché serve andare nel GPD. E anche Daphne appunto adesso si può visitare quando è spento. Ritorniamo a Best 3, allora anche qua tantissimi eventi, eccoli qui, 10 miliardi di eventi che dicevamo prima. Questa qui è l'energia delle particelle, queste vedete si vedono come risonanze, in realtà non sono particelle vere e proprie, si chiamano risonanze, hanno la loro dimensione appunto in virtù di Heisenberg, una loro grandezza, ognuno ha la sua massa, ovviamente in altri modi, ma il fatto che aumenti tantissimo, perché io posso cambiare l'energia del fascio. Quando aumento l'energia del fascio, so che ne so, a 1 e 1 GeV, 1 e 2, 1 e 3, ho tantissime particelle in più, è proprio come se collegasse correttamente i fasci e produce tante particelle in più perché siete alla risonanza, all'energia proprio ottimale per produrre queste qui. Più vi allontanate e più siete sotto, non le potete produrre e siete lontani dall'ottimalità. Questa la roba, vedete che è legata molto più rapidamente. Alle energie più elevate vedete la GFC, che è questa qua, 3GeV e qualcosa, infatti era poco sopra l'energia di Adone di Frascati quando fu osservata da due gruppi, J è un gruppo, Psi è l'altro, e queste qui sono tutte le varie particelle. Questi numeri qui sono le sezioni, l'inverso della sezione di Lucas, insomma quante particelle avete, loro dice noi abbiamo 10 miliardi di particelle e andiamo a studiare. Come decadono, le abbiamo osservate e quindi vissero tutti felici e contenti. Non è appunto nuova fisica, però è interessante perché appunto si possono fare anche oggetti più strani come la strange quark matter, che anche quella si fa. Qui appunto invece dei quark messi insieme è una mappazza di più quark. Nessuno vi dice che devono essere necessariamente 5, 4 o anche palle solo dei quark. Potete fare la materia strana con lo strange, abbiamo parlato tante volte, si produce, ma gli oggetti leggeri decadono. E di nuovo la domanda, rilacciandoci al tetraquark, è ma questi oggetti leggeri possono essere stabili o no? E non è chiaro. E di nuovo ne abbiamo parlato tante volte perché la stretch quark matter può essere anche un buon candidato per la materia oscura. Per ritornare adesso alle domande, chiudiamo con la stella di neutroni e stella di quark, perché appunto la stella di neutroni è una stella fatta di neutroni individuali. Però tutta una serie di conti dicono che al centro della stella di neutroni ci potrebbe essere una mappazza fatta di quark liberi e ammappazzati, leggermente più densa. È un'ipotesi, è plausibile, dipende però da alcuni parametri di fisica nucleare, che non ci sono noti, ma non è nuova fisica, nuova, è ripetito che è fisica standard, e potrebbe esserci anche stelle di quark lisce. Dopodiché, appunto, questi si potrebbero osservare, i pezzi potrebbero essere la materia strana nucleare. Siamo a 42 minuti, vediamo un po' le domande, a cui in parte era stata data risposta, speriamo di non dimenticare nessuno. Allora, ritorniamo, i colori sono le stelle di neutroni. In realtà Gaspare gli aveva già risposto, dove sta? Allora, anche qua, io me ne immagino bianche, che non vuol dire niente. Il colore in quanto tale vorrebbe dire quali fotoni emettono. In realtà noi le stelle di neutroni, quindi in realtà se vuoi puoi dire che sono del colore delle radiografie, perché in realtà noi li vediamo come grossi emettitori di raggi X. È molto difficile vedere la controparte nel visibile perché è molto piccola, è grande quanto Roma. Infatti eccolo qua, Gaspare Emanuele dice emette soprattutto i raggi ultravioletti X e gamma, quindi senza colore nera. Forse c'è un minimo segnale del colore, anche perché in realtà voi sapete che le stelle grandi e panzoni sono rosse perché la temperatura è bassa, più alzata l'energia, la temperatura più aumenta il colore, e quindi queste qui che emettono a temperature elevatissime, uno se le può immaginare che abbiano un minimo di colore bianco. Poi c'è VR, lo zero assoluto, mancanza, no, lo zero assoluto però non è la mancanza di qualsiasi fotone. Lo zero assoluto, ho capito. Allora, lo zero assoluto, la temperatura più bassa dei 3 gradi Kelvin legati, immagino a questo ti riferisci, ai fotoni della radiazione cosmica a microonde, e influisce anche sul nucleo degli atomi o solo sugli elettroni? Influisce su tutti e due, perché appunto sul nucleo degli atomi potete fare i nuclei superfluidi, l'elio superconduttore superfluido e tutta una serie di fenomeni che già si vedono, però già sotto i 4 gradi Kelvin. Quindi comunque il fotone ti scalda, e se il fotone lo togli riesci a vedere altri fenomeni quantistici. A 0,0,0 non ci può arrivare, sempre in virtù delle fluttuazioni di Heisenberg, per cui le particelle non possono stare ferme. Vabbè, poi Superboys, va bene, scingo da mai. Quale legame esiste tra la fisiologia e la materia esistente? Questa è più roba di psicologia, quindi direi che esula dalla mia comprensione. Chiede Ferruccio, sulla QCD c'è qualcosa da leggere introduttivo tipo la QED di Feynman? La QCD è complicata. Guarda, secondo me dipende qual è la tua formazione. Se cerchi l'Alzen Martin, che è un libro però di fisica per graduate studies, però il primo capitolo dell'Alzen Martin, da cui ho preso le figure, ed è introduttivo, secondo me è quello fatto meglio che io abbia visto altre. Proprio di autrice non me ne viene in mente nessuno, però quello è fatto molto bene, l'Alzen Martin. E anche i capitoli, quelli tecnici, cioè quelli con cui si mette a fare tutti i conti, in realtà quando vai con l'introduzione di ciascun capitolo, secondo me è comprensibile. Dopodiché però Fabio cita Gauge Theories in Particle Physics, me lo vado a cercare e me lo vedo pure io, perché questo mi manca. Va bene, direi che ci siamo... L'alchimia, guarda, sull'alchimia, Rax 96, sull'alchimia c'è un video che abbiamo fatto, un podcast proprio questa volta su Scientificas, per caso, con Luca, proprio questa puntata che c'è adesso su Scientificas, se vai all'ascolto c'è tutto un puntatore sull'alchimia e sulla meccanica sufficiente di intervenzione di Heisenberg. Comunque sia, no, cioè l'alchimia, in realtà sembra una domanda provocatoria, magari lo è, però in realtà l'alchimia, cioè la trasmutazione di un elemento nell'altro, è quella che si fa con gli acceleratori di particelle, cioè tu scontri due nuclei e ti ritrovi altri nuclei, oppure col decadimento di materie nucleari. Il problema è che costa talmente tanto che non è facendo scontrare un acceleratore, perché non ci faresti mai abbastanza, non ti conviene come costo. Va bene, 47, voi sapete che più lunghi sono i video e meno YouTube li pubblicizza, quindi se potete fare like, share e subscribe, che è triste chiederlo, ma insomma aiuta, perché in teoria dovrebbero essere 20 minuti i video su YouTube per essere tollerabili dall'attention span della gente. Comunque, grazie mille, ci rivediamo alla prossima volta. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.